proseguiamo con l'esame del nostro contratto e in particolare affrontiamo la clausola dell'articolo 12.7 intitolato Region Agreement, contratto aleatorio. Questa clausola fa riferimento al diritto italiano. Qui, come ci siamo detti, i legali italiani che hanno applicato, utilizzato questo schema contrattuale si sono posti il problema del rapporto del contratto di Sale and Purchase Agreement col diritto italiano e hanno ritenuto di intervenire con clausole di coordinamento appunto rispetto al nostro diritto. Proviamo per un attimo a capire il senso di questa clausola e poi la commentiamo insieme. The parties agree that this agreement shall be deemed to be a wagering agreement, contratto aleatorio, for the purposes of Article 1469 of the Italian Civil Code. Therefore, the parties expressly agree and acknowledge that the remedies provided for in Article 1467-1468 of the Italian Civil Code shall not apply to this agreement. Allora, la traduciamo letteralmente, le parti concordano che questo contratto sarà considerato come un contratto aleatorio ai fini dell'articolo 1469 del Codice Civile italiano e quindi le parti espressamente concordano e riconoscono che i rimedi previsti negli articoli 1467 e 1468 del Codice Civile non si applicheranno a questo contratto. Dunque, l'obiettivo di questa clausola è quella di evitare l'applicazione a questo contratto degli articoli 1467 e 1468.
No, tutte le parti concordano che sia un contratto aleatorio.
Sì, questo c'è scritto. Le parti dichiarano e concordano che questo agreement è un contratto aleatorio, con la conseguenza che non si applicano, secondo l'intenzione delle parti, non si applicano gli articoli 1467 e 1468. Allora, io credo che per capire il senso di questa clausola, poi verificando se ci sono dei dubbi della validità, sia necessario cominciare dalla disciplina codicistica per ricordarci un attimo cosa essa dica. L'articolo 1467 affronta il problema della eccessiva onerosità. Sezione terza di questo capo, della eccessiva onerosità. Cominciamo a provare ad orientarci un attimo per ricordare le norme del Codice Civile italiano. Supponiamo che il 1 gennaio 2009 B veda che il mercato immobiliare è in un momento di prezzi bassi. Sappia che fra un anno ci sarà un importante dirigente che si trasferisce a Milano che avrà bisogno di un appartamento di alto livello per sua abitazione personale. E fa questo ragionamento, dice: io acquisto un appartamento che so possa essergli congeniale, lo pago oggi 1000 e il 1 gennaio del 2010 lo rivenderò al manager per 1200, così facendo in un anno un buon guadagno di 200. Mi seguite? Allora, 1 gennaio del 2009 A vende a B l'appartamento per il prezzo di 1000. B ha in animo di rivendere quell'appartamento al manager M un anno dopo per 1200. Allora, il 1 gennaio del 2009 viene stipulato la compravendita dell'immobile e il nostro B, dopo aver pagato 1000, aspetta che ci sia un incremento del mercato immobiliare tale da giustificare il fatto di poterlo rivendere a 1.200. Passo un mese, ne passo un altro, ne passo un altro, siamo nel 2009, arriva, mettiamo settembre 2009, ecco che per un evento straordinario, imprevedibile, che nessuno poteva immaginare, che so io, perché sugli immobili a Milano viene improvvisamente fatta gravare un'imposta di proprietà elevatissima, poniamo il comune di Milano improvvisamente decide che sugli immobili di pregio si debba pagare un'imposta di proprietà elevatissima, ecco che il mercato di immobili di pregio a Milano, invece di crescere come vi sperava, crolla. Crolla e un immobile come quello, un appartamento come quello, non si riesce più a vendere a 1.000, ma si riesce a vendere a 800. Quesito che vi sottopongo. Potrebbe B tornare da A e rimettere in discussione il prezzo che ha pagato? Ti aspetto paziente. Ma io non so niente, io faccio domande. Vediamo un po' se ci sono delle opinioni. Potrebbe B tornare da A dicendo guarda, la situazione è quella che abbiamo appena riassunto. Prego.
No, perché non è un contratto di durata.
Allora, c'è un no, perché non è un contratto di durata. Poi dopo vedremo se lo fosse, invece se la risposta sarebbe diversa. Comunque, non è un contratto di durata. Sì?
No, ma perché il contratto ormai è a conclusione. Cioè, nel senso che non fosse un contratto di durata, ma prestazioni differite nel tempo, ci potrebbe essere applicazioni di 1.857. Ma in questo caso i soggetti si sono esauriti e quindi non c'è più motivo di tutelare una parte piuttosto che un'altra.
Lei sta dicendo, no, qui bisogna intendersi sulla parola contratto di durata. Lei dice non è un contratto di durata e nemmeno un contratto a effetti differiti. Ok. C'è qualcuno che invece vuol dare una mano a B?
Beh, io non è che credo molto che sia possibile, però una soluzione che B potrebbe sollevare è quella della presupposizione. Cioè, appunto, credo che non ci siano i presupposti, almeno di fatto, perché si applichi, però mi potrebbe sostenere che comunque aveva reso palese ed era comune di entrambe le parti questo presupposto della crescita del mercato immobiliare, ma il mercato immobiliare non è cresciuto, anzi al contrario, quindi è punto meno insomma, il senso comune di entrambe le parti dell'operazione economica.
Ecco, allora, una risposta che abbiamo avuto negativa fa già riferimento a una certa disciplina legale, no? Sviluppando l'argomentazione il discorso sarebbe, qui certamente è cambiato il quadro generale, nel senso che mentre il 1 gennaio 2009 si poteva ritenere che il mercato immobiliare crescesse, nel 2009 è addirittura crollato. Quindi certamente il quadro di riferimento dell'operazione economica che è stata conclusa il 1 gennaio è cambiato. Però, rispondo a due di voi, però che ci sia questo mutamento non nego, ma un mutamento di questo genere può essere rilevante solo se siamo in presenza di un contratto di durata a effetti differiti, che se invece il contratto produce definitivamente quegli effetti il 1 gennaio del 2009, questo mutamento successivo diventa irrilevante. Un'altra voce dice se per rendere rilevante questo mutamento dovremmo pensare all'Istituto della Presupposizione con tutti i suoi requisiti che ricordiamo e che conosciamo. Ma allora noi abbiamo qui evidentemente il contrasto tra due possibili profili, no? Un profilo è quello che si suole sintetizzare con la frasetta latina pacta sunt servanda, gli accordi devono essere tenuti fermi, l'altro con la frase latina sed legus sic sanctius, i contratti devono essere tenuti fermi, gli accordi devono essere tenuti fermi, sì, d'accordo, ma rebus istantibus, se le cose rimangono quelle che erano al momento della conclusione del contratto, che se no ci si può porre il problema se il contratto rimanga vincolante o no. Come sempre, di fronte a una frase in cui si dice le cose devono rimanere, il contratto è a forza di legge, sempre che le cose rimangano come stanno, a seconda di dove mettiamo l'accento nella frase, raggiungiamo due risultati diversi, perché prevale il carattere vincolante del contratto, invece prevale la possibilità di rimettere in discussione. Ora, è chiaro che se si ammettesse come principio generale che il mutamento delle circostanze sulla cui base il contratto viene concluso, se si ammettesse che questo mutamento è sempre, in linea generale, ragione sufficiente per rimettere in discussione il contratto, si negherebbe la forza vincolante del contratto. La gran parte dei contratti sono appunto volti a regolare il futuro, a scommettere sul futuro. Se ogni acquisto di un immobile potesse essere messo in discussione perché l'andamento del mercato è diverso rispetto a quello che si poteva prevedere nel momento in cui il contratto è stato concluso, si ucciderebbe evidentemente il mercato dei contratti immobiliari, perché se il compratore potesse ogni volta tornare dal venditore dicendo io ti ho pagato 1000, posso di poter rivendere a 1100, ma in realtà adesso non posso rivendere a 1100, posso al massimo rivendere a 900, e il venditore non potesse rispondergli mi dispiace per te, ma io cosa ci devo fare, non si stipulerebbe per nessun contratto, no? Siete d'accordo con me su questo? Allora, la logica in cui si muove il nostro legislatore è quella che la sopravvenienza non può essere rilevante se non per un particolare tipo di contratti e in relazione a specifiche circostanze. Come dire, la disciplina dell'eccessiva onerosità sopravvenuta è una disciplina che dà rilevanza alla sopravvenienza in circostanze molto precise e molto particolari. Su questa norma, addirittura in sede di redazione del Codice Civile, ci fu amplissima discussione, nel senso che una parte importante della civilistica di allora non la voleva neanche introdurre. Come dire, questa norma, secondo alcuni, non doveva neanche essere introdotta, perché comunque, seppure per un caso particolare, contrasta con il carattere vincolante del contratto, consente, seppure in condizioni molto particolari, che vediamo per un attimo, di rimettere in discussione un contratto validamente stipulato. In particolare, Vassalli, che fu uno degli autori del Codice Civile del 42, si esprime in commenti al codice contro questa norma, dicendo questa norma pericolosissima perché mina il credito del carattere vincolante del contratto. Come dire, questa norma è stata introdotta ma nella consapevolezza che è una eccezione a un carattere vincolante del contratto. Le parti, 1 gennaio del 2009, hanno validamente stipulato il contratto? Sì. Le parti sono maggiorenni? Sì. Se una parte ha ritenuto di stipulare il contratto, l'ha fatto perché riteneva di stipularlo. Succede qualche cosa dopo, vabbè, succede qualche cosa dopo, peggio per chi di questa cosa dopo trae inconvenienti piuttosto che vantaggi. Poteva anche accadere l'esatto contrario, poteva accadere che un evento straordinario e imprevedibile, l'eliminazione dell'imposta sulla proprietà, rendesse il valore dell'immobile molto maggiore, e quindi che invece di poterlo rivendere a 1200 lo riesce a rivendere a 1400. B sarebbe tornato da A dicendo ti do una parte di quello che riesco ad avere in più, perché mi sembra giusto che anche tu benefici di questo improvviso vantaggio del regime fiscale, certamente si sarebbe tenuto il 1400, no? Anzi, 1400. Ecco allora che questa norma deve essere vista nella sua origine storica come una norma eccezionale rispetto alla regola del carattere vincolante del contratto. E infatti si prevede che questa norma operi non in generale per qualunque contratto, ma solo per i contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita. Perché? Perché questi contratti sono strutturati in modo che vi sia un lasso di tempo che intercorre tra la stipulazione e l'esaurimento dell'efficacia del contratto. Sono contratti a esecuzione continuata, sono contratti a esecuzione periodica, sono contratti a esecuzione differita. Come dire, non è che tutto si esaurisca quel 1° gennaio del 2009. Il contratto è strutturato in modo da vivere nel tempo e allora diventa più ragionevole che si dia rilevanza al fatto che in questo tempo di vita del contratto, accadendo qualcosa di particolare, questo qualcosa di particolare possa incidere sul rapporto contrattuale. Primo dato. Ecco perché se il 1° gennaio 2009 si stipula una compravendita e si paga e tutto finisce lì, il discorso non si apre neanche. Si apre invece, appunto, se si tratta di un contratto di esecuzione continuato periodico ovvero esecuzione differita. Interessante notare che la nostra giurisprudenza comprende tra i casi di contratti di esecuzione continuata periodica ovvero esecuzione differita anche la sequenza preliminare definitivo. Non c'è proprio scritto, no? Perché la sequenza preliminare definitivo non è di per sé coincidente con l'essere contratto esecuzione differita. Abbiamo un contratto preliminare e un contratto definitivo. Possiamo dire che il contratto definitivo è un contratto esecutivo. Se la sequenza preliminare definitivo rientra in queste categorie, forse no. Però la giurisprudenza dice di sì, quindi se la storia fosse stata il 1° gennaio del 2009 si stipula un preliminare e poi si impegna a stipulare un definitivo il 31 dicembre del 2009 per rivendere poi il 1° gennaio del 2010, si applicherebbe comunque questa norma. Detto questo, che cosa deve accadere? Deve accadere che la prestazione di una delle parti divenga eccessivamente onerosa, cioè non basta che divenga più onerosa, deve divenire eccessivamente onerosa, ma perché? Perché si è verificato un avvenimento straordinario e imprevedibile, sia straordinario sia imprevedibile. Questa E va letta nel senso che non è sufficiente che l'evento sia straordinario, occorre che sia sia straordinario sia imprevedibile. Se succede questo, cioè se si verifica un evento straordinario e imprevedibile, per tornare al nostro esempio, se fosse un contratto a efficacia differita, perché per esempio il prezzo si prevedeva venisse pagato non subito, ma a rate, ecco che ci dovremmo chiedere se l'aumento, la riduzione di un'imposta sulla proprietà costituisca un evento straordinario e imprevedibile. È straordinario e imprevedibile che si modifichi il regime fiscale in relazione a un immobile, no? Dice Dio di sì. Certo che se dalla mattina alla sera venisse introdotta un'imposta completamente nuova di cui non si è mai parlato e di particolare rilevante quanto al gravame sull'immobile, forse si può dire che questo è proprio un fulmine a ciel sereno, mai si poteva pensare, no? Anche qui, quindi straordinario, imprevedibile, non so. Bisogna che sia un avvenimento straordinario e imprevedibile. Se così è, allora la parte la cui prestazione diventa eccessivamente onerosa, nel nostro caso B, che si trova a pagare quanto non corrisponde più al valore di mercato dell'immobile, potrebbe chiedere la risoluzione del contratto e l'altra parte potrebbe offrire di ridurre ad equità il prezzo convenuto. Questo ci dice l'articolo 1467. L'articolo 1468 completa la disciplina facendo riferimento a un caso particolare, cioè quello di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni. ci sono, come voi ricorderete, dei contratti in cui si obbliga una parte sola, mentre l'altra è solo beneficiaria della prestazione della parte che si obbliga. In questi casi non ci sono due parti entrambe obbligate, c'è una parte sola obbligata. Allora, cosa succede se la prestazione dell'unica parte obbligata diventa eccessivamente onerosa? La parte unica obbligata può chiedere una riduzione della propria prestazione. Questo è il quadro che ci offre l'articolo 1467, l'articolo 1468. Tutto questo che noi stiamo dicendo opera per tutti i contratti, no, abbiamo già detto, opera per certi contratti. E però dobbiamo soggiungere, attenzione, che quello che noi abbiamo detto fin qui non opera se i contratti, eventualmente, sì, sono contratti che possiamo qualificare come di durata, ma pur essendo contratti di durata sono aleatori o per loro natura o per volontà delle parti. Perché? Perché se il contratto è aleatorio, allora non ha ragione d'essere un'argomentazione del tipo se è verificato un evento straordinario e imprevedibile che ha alterato l'equilibrio del contratto. Perché per definizione questo elemento è irrilevante se il contratto è aleatorio. Se un contratto è aleatorio, per sua natura, un evento che incide sull'equilibrio contrattuale non ha significato, perché potrebbe che sia io colui che costituisce una rendita vitalizia a favore di una richiesta dire io ho dato un immobile che vale 100, io ho avuto dalla vecchietta un immobile che vale 100 fronte di una rendita mensile a favore della vecchietta di 5 e questa vecchietta non mi muore mai. Eh no, il contratto è aleatorio, che può andare bene nel senso che faccia l'anima sua, la vecchietta dopo un po' ci saluta e allora io mi tengo l'immobile dopo aver pagato 7 volte 5. Può essere che la vecchietta fosse apposta per farmi rabbia e mi rimane sempre dai piedi e io mi sento un immobile ma continuo a pagare la vecchietta. Potrei dire basta, insomma, non se ne può più adesso per la vecchietta sta superando i 100 anni. No, il contratto aleatorio è connaturato al contratto di rendita vitalizia, il fatto che mi può andare bene e mi può andare male. E viceversa, se ci mettiamo nell'ottica della vecchietta può andare bene, andare male, se si privasse di un immobile a fronte di una rendita, no? Dunque, se il contratto è aleatorio non ha senso fare questi discorsi. Infatti l'articolo 1469 ci dice che non si possono neanche cominciare a fare i discorsi di eccessiva onerosità del contratto. Lo stesso discorso sarebbe se fosse un'assicurazione. Il tema diventa interessante ai nostri fini perché il discorso dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, eccetera, eccetera, non si può fare non solo se il contratto è per sua natura aleatorio, ma anche per volontà delle parti. Come dire, il contratto non sarebbe per sua natura aleatorio, ma le parti qualificano il contratto aleatorio. Se le parti qualificano il contratto aleatorio, allora comunque questa normativa non si applica. Ci siamo. Questo che noi ci stiamo dicendo ci serve per capire la clausola. Qual è stato il problema che si sono posti i legali di fronte a un certo essere scritto? Si sono posti il problema che abbiamo più volte richiamato. Il Central Agreement non vuole, in realtà dichiara applicabile il diritto italiano, ma non vuole che si applichi il diritto italiano. Vuole che si applichi solo ciò che sta scritto nel contratto. Il messaggio, il mandato, la missione che è stata attribuita ai legali è stata: per favore fate in modo che non si applichi il diritto italiano. Non scriviamo che il contratto è soggetto al diritto italiano perché non possiamo farne a meno, ma voi fate in modo che non si applichi il diritto italiano. Allora questi legali si sono detti, ma cosa facciamo? Cosa scriviamo? Per evitare che il buyer possa sottrarsi al contratto, pensiamo all'ipotesi che si verifichi un evento straordinario, imprevedibile tra il Shelter e l'agreement tra il 1 gennaio 2009 e il 31 marzo concluso. Se c'è un 11 settembre, eccetera, eccetera, in quel periodo, il buyer potrebbe dire io non faccio closing. Dobbiamo evitarlo. Scrivete qualche cosa che lo eviti. Pensano gli avvocati. Bene, un modo piatto è quello di dire il presente contratto non è soggetto ai rimedi di cui l'articolo 1467. Detto per inciso, non è ben chiaro perché si deve escludere anche il 1468, perché che questo sia un contratto con obbligazioni solo per una parte, francamente non si riesce a vedere, no? Perché è un contratto a prestazioni corrispettive, c'è una vendita, ma siccome ad abbondanza, una parola in più, non costa niente, togliamo anche il 1468. Ma guardando il tema serio, vogliamo togliere il 1467. Come si fa a togliere il 1467? Un modo semplice è scrivere: al presente contratto non si applica il rimedio all'eccessiva onerosità di cui l'articolo 1467 del Codice Civile. Però questi avvocati che hanno messo mano a questo contratto sono prudenti e dicono: ma siamo proprio sicuri che si possa escludere il rimedio all'eccessiva onerosità sopravvenuta se il contratto è un contratto a prestazioni continuate, periodiche o differite? Sarà derogabile il 1467? Ma chi lo sa se è derogabile o no? Come sempre la norma non ci dice salvo patto contrario o è nullo il patto contrario. Quindi si pongono il problema della derogabilità dell'articolo 1467. Siccome sono venuti a lezione insieme con noi nei giorni passati, ci dicono tanto più che l'articolo 1462, su cui ci siamo insieme soffermati, non ci parla della eccezione o dell'azione di risoluzione per eccessiva onerosità. Non fa parte di quelle comunque salvaguardate. Quindi è l'interprete che deve dire se anche quella eccezione deve essere comunque salvaguardata oppure no. E allora, idea intelligente, dicono: vediamo un attimo di sfruttare la stessa normativa che vogliamo derogare, perché la stessa normativa che vogliamo derogare ci dice quando si applica e quando non si applica. Ci dice: non si applica se il contratto è aleatorio per volontà di parte. Allora noi scriviamo che il contratto è, lo qualifichiamo come aleatorio, e abbiamo raggiunto il risultato voluto della disapplicazione di questa normativa. Mi sono riuscito a spiegare. E questo è quello che hanno scritto. Allora, la domanda che noi dobbiamo porci è: tutto bene? Nel senso, domani sorgesse una controversia e la parte B sostenesse che appunto nel periodo intercorrente tra il execution del shell purchase agreement e il close si è verificato un evento straordinario imprevedibile tale per cui la prestazione del buyer diventa eccessivamente onerosa e quindi volesse liberarsi dal contratto e quindi chiedere la risoluzione, eventualmente consentendo in questo modo alla seller di proporre una riduzione del suo corrispettivo idoneo a rendere equo di nuovo il contratto. Tutto questo sarebbe precluso da questa clausola dell'articolo 12.7 oppure no? E qui la risposta non è semplice, naturalmente, no? Perché indubbiamente il fatto che l'articolo 1469 consente alle parti di qualificare come aleatorio il contratto e quindi di sottrarlo alla disciplina dell'eccessiva onerosità, sembra una previsione favorevole alla validità di una clausola come questa. Dico sembra perché mi pare il caso di ragionarci ancora un momento, prima di dire ok, avete sfruttato una via d'uscita, diciamo, che vi dà lo stesso codice civile, avete fatto benissimo il problema civile. In che senso? Proviamo a discuterne insieme. Proviamo a dire se abbiamo ancora dei dubbi, cioè se nonostante la clausola del 12.7 si possa sostenere che per l'ipotesi che si verifichi un evento straordinario e imprevedibile la parte B possa tuttavia valersi, nonostante questa clausola, possa valersi dei rimedi di cui gli articoli 1467, lasciamo perdere anche 1468. Ecco, c'è qualcuno che vuole provare a contrapporsi alla clausola di cui al 12.7, prego.
Io direi che la qualificazione di istituti dalle parti non può essere decisa dalle parti, ma dal giudice. Cioè, le parti non possono dire in un contratto, questa è una locazione, quando in realtà è una compravendita. Quindi, tendenzialmente, se la natura del contratto contraddice completamente la qualificazione fatta dalle parti, si potrebbe negare che la qualificazione delle parti abbia validità. In più, secondo me, cioè, bisognerebbe anche vedere il 1469 cosa intende per volontà delle parti, perché secondo me intende che il contratto abbia aleatorio per l'ora per volontà delle parti, cioè strutturato dalle parti in modo tale che il contratto, che altrimenti non sarebbe aleatorio, lo è. Ma se la natura del contratto comunque contraddice, cioè se è solo una qualificazione, la natura contraddice questa qualificazione, la volontà delle parti a questo punto non ha molta validità, è un po' vincolare il giudice interno.
La risposta mi sembra chiara, no? La tesi del nostro amico è una cosa è dire che le parti hanno strutturato un contratto che per sua natura non sarebbe aleatorio come contratto aleatorio. Questo è possibile, cioè un contratto per, come tipo di contratto non sarebbe aleatorio, ci sono i contratti che come tipo di contratti sono aleatori, l'assicurazione, la rendita vitalizia, gli esempi che abbiamo già fatto, ci sono contratti che per loro natura non sarebbero aleatori, però che le parti possono strutturare in modo tale da renderli aleatori. Allora, se è così, siamo fuori dal 1467 perché il contratto è strutturato come contratto aleatorio. Se invece le parti stipulano un contratto strutturato come un contratto commutativo e non aleatorio, ma poi dicono e però noi lo qualifichiamo come aleatorio, non siamo nell'ipotesi del 1469, no? Perché qui non è che le parti abbiano voluto un contratto aleatorio che per sua natura non sarebbe tale, hanno voluto il loro contratto come aleatorio anche se non lo sarebbe per sua natura. Le parti hanno strutturato un contratto come commutativo, non aleatorio, e poi hanno anticipato un'etichetta, è aleatorio, che però contraddice a ciò che il contratto invece in effetti è. Se è così, siamo di fronte alla qualificazione che le parti danno a un contratto che non corrisponde è sempre il contratto, una qualificazione che le parti danno al contratto contrario rispetto a quello che il contratto è, sappiamo, non di il giudice. Quindi, se ho capito bene, la tesi del nostro amico è qui, noi non saremmo in presenza dell'ipotesi di cui l'articolo 1469, saremmo in presenza dell'ipotesi diversa e quindi che non basterebbe la clausola del 12.7 a escludere l'applicazione dei rimedi del 1467. C'è qualcuno che vuole obiettare a questo modo di ragionare? O è chiaro che il punto è chiave, no? Nel nostro ragionamento, se è vero quello che si sta dicendo da ultimo, allora la clausola 12.7 è inutile, no? Come la mettiamo? Lei oriente a se stessa. Si può, si può.
Facciamo l'avvocato del diavolo.
Sì.
Io leggo sul sempre della norma, mi riferimento al 1472 sulla vendita di cose future come esempio di contratto aleatorio per volontà delle parti. E praticamente si potrebbe forse dire che poiché le parti stanno compravendendo una società che ha un bene di venire, fondamentalmente loro si impegnano a vendere una cosa di cui non sapranno esattamente la, il valore economico al termine della transazione. Quindi così, cioè non è proprio una cosa futura, ma è anche un bene che non si saprà esattamente come sarà al termine della transazione e che quindi con questo sistema loro si non rendono un bene dato, ma una cosa di venire. Cioè.
Allora, lei richiama un rinvio che il 1469 nel codice che lei sta utilizzando fa all'articolo 1472 secondo comma. Questo mi dà l'occasione per mettervi sull'avviso, nel senso che questi rinvii non sono rinvii del legislatore. Attenzione, perché questo è un equivoco in cui spesso cadete, e cioè che i rinvii che si trovano nel codice civile siano rinvii del legislatore. Non è così. I rinvii che ci sono, tra parentesi, nelle norme del codice, sono rinvii del curatore del codice. Cioè chi fa un'edizione del codice ritiene di agevolare il lettore delle norme dicendo guarda che quello che sta scritto qui, in questo articolo, può farci rivenire in mente una cosa simile che è detto altrove. Ma questi rinvii sono di responsabilità esclusiva del curatore del codice. Quindi, attenzione, non hanno nessun valore se non di quello che si può dire chi ha preparato questa edizione del codice ritiene di fare un collegamento. Questa attenzione perché è un equivoco che mi è capitato spesso di riscontrare, no? Come se il codice facesse riferimento ad altri articoli del codice. Qualche volta il codice fa riferimento ad altri articoli del codice scrivendo in un articolo come, non so, vedi, no, interessi moratori di cui all'articolo, beh, allora è il codice che fa rinvio. Ma questi rinvii, tra parentesi, dovete considerarli come se fossero delle note fatte dall'autore. Codice. Quindi non valgono niente, non valgono niente se non perché voi possiate ritenere che chi ha preparato questa edizione del codice sia una persona che fa dei discorsi che portano senso, il che può essere vero come non vero. Qui lo dico perché mi soffermo su questo perché può avere un significato. Fare questi rinvii è sempre molto difficile perché naturalmente non si può fare svolgere un argomento, no? Per esempio, se si volesse dire in senso contrario vedi l'articolo tale, non si potrebbe dire perché uno mette un rinvio e deve mettere un numero. Allora come si fa a dire vedi in senso contrario? Non lo si può dire. Si deve soltanto semmai rinviare qualche cosa che è una specificazione o un'applicazione di. Per esempio, perché qui il curatore del codice ha richiamato il 1472 secondo comma? Perché il 1472 si pone un problema parallelo a questo, il caso cioè in cui le parti abbiano o non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio. In questo caso se è una vendita di cosa futura, la vendita di cosa futura può essere, come si dice in latino, nentio spei o nentio resperate, a seconda di quello che sia, si applica in un modo o nell'altro secondo il comma del 1472. L'intenzione del curatore storico di questo codice, se lei sta usando il codice Zanichelli, no, bene, allora non importa, si può chiedere che codice è? Io lo chiamo Zanichelli per non fare uno spot pubblicitario. Allora, l'intenzione del curatore storico, che sono io, è questa. Per volontà delle parti, aleatorio per volontà delle parti, nel significato in cui questa espressione ricorre anche anche nell'articolo 1472 secondo, cioè che le parti abbiano o non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, che è un po' più chiaro, no? Perché ci dice un po' quello che stavamo dicendo prima, cioè che il problema non è la qualificazione, ma ciò che le parti hanno voluto. Quindi il senso di questo richiamo è per dire nel 1469 volontà delle parti significa volontà di concludere un contratto aleatorio nella sua essenza, non nella sua qualificazione. Ecco, quindi se vogliamo sciogliere in qualche modo, qui l'autore di questo codice, diciamo il curatore, ha inteso aiutare il lettore dell'articolo 1469 dicendo se vai al 1472 secondo comma trovi un'applicazione e capisci un po' meglio. Però ovviamente tutto ciò che stiamo dicendo si fonda sulla lettura che di questo articolo dà appunto l'autore del codice. Quindi possiamo trovare un altro codice, magari se qualcuno di voi ha un codice della concorrenza ci dice se per caso fa riferimento o no a questo articolo, ci interessa. Nessuno di voi ha il codice della concorrenza. Fate apposta, secondo me non è vero, ma volete compiacermi lunedì mattina. Va bene, dopo è una curiosità, adesso poi magari andiamo a trovare un codice della concorrenza e vedere se lo ridà. Adesso faccio del parere. Allora, fermo restando che questi rinvii non dicono nulla di consolidato, non ci dicono quello che vuole il legislatore, ma quello che ritiene di doverci suggerire il curatore del codice, rimane il punto chiave, no? Cioè il punto chiave rimane quello se siamo in presenza di una mera qualificazione delle parti non vincolante o di una strutturazione del contratto come contratto aleatorio, perché certo è che se l'avessero strutturato come contratto aleatorio non basterebbe dire ma come tipo di contratto non è aleatorio per dire che si applica, che ci pare anche ovvio in un certo senso, no? Perché quel che conta non è il tipo di contratto ma la natura del contratto. Se le parti stipulano un contratto per natura non aleatorio ma lo strutturano come aleatorio, è ovvio che si applichi la disciplina dei contratti aleatori e quindi che non si applichi la disciplina del 1467. Allora, la vera domanda che noi dobbiamo porci di fronte all'articolo 12.7 è: ma questa è una qualificazione di un contratto non aleatorio come aleatorio o è una sintesi, un richiamo, un avviso all'interprete? Come hai già capito fin d'ora leggendo il contratto, questo è un contratto aleatorio, quindi stai attento che siccome è un contratto aleatorio non si applica l'articolo 1467. Beh, io credo che sia difficile dire che questa è la lettura corretta, perché che questo sia un contratto aleatorio finora non avevamo certo capito. Noi non avevamo capito che se le imprese devono mettere un contratto aleatorio fino a quando ce l'hanno detto, o hanno tentato di dircelo, no? Abbiamo detto il seller fa una cosa, il buyer ne fa un'altra, il seller garantisce, il buyer pagherà, il seller deve porre in essere certe attività prima del closing, eccetera, eccetera. Abbiamo sempre descritto questo contratto come un contratto commutativo.
Ma quando abbiamo parlato delle garanzie, abbiamo detto che tutto sommato potrebbe essere immaginabile una loro qualificazione in termini di assicurazione. Allora non viene a dire l'assicurazione, abbiamo detto per sua natura un contratto aleatorio, allora forse almeno per certi aspetti del contratto qualche profilo di aleatorietà c'è anche nel contratto di lei.
Certamente, se noi dovessimo accedere alla tesi che ci è parso di prevedere o di criticare del carattere assicurativo delle garanzie, potremmo in qualche modo dire che le parti hanno costruito come aleatorio, se non l'intero contratto, alcuni profili del contratto. Però qui noi dovremmo fare un doppio passaggio. Il primo, riconoscere come fondata questa costruzione in termini di assicurazione delle garanzie. Il secondo, accontentarci di un carattere eventualmente aleatorio di un profilo del contratto. Perché certamente è un profilo importante, però qui Noi abbiamo due prestazioni fondamentali: il trasferimento della proprietà delle partecipazioni e il pagamento del prezzo. Sotto questo profilo c'è una componente di aleatorietà nel contratto che noi possiamo riconoscere. Cosa c'è di aleatorio nel fatto che una parte trasferisca la proprietà e l'altra paghi il prezzo? Che questa diventa la domanda, noi dobbiamo guardare le prestazioni principali. Anche ammesso che si possa dire che le garanzie vengono costruite in termini indemnitari, puri, oggettivi, automatici, eccetera, tema sul quale ci siamo soffermati, questo è sufficiente per dire che hanno un carattere, questo contratto ha un carattere aleatorio, tale per cui non si applica il 1467, questa diventa la domanda, no? Sì.
In realtà, secondo me, anche chi ha relatato questo contratto pensa che sia commutativo, perché sennò si saprebbe che ne mettesse nella definizione, definisse cos'è material reverse change in assenza di una clausola di material reverse change in senso proprio, cioè senza prevedere una condizione in caso di mutazioni rilevanti nella fase di interimbio. Quindi, di fatto, secondo me, chi ha scritto questa clausola già aveva in mente che poteva essere considerato come commutativo, allora ha dettato per definizione un criterio di interpretazione di cosa è, di cosa può essere proprio imprevedibile secondo il fatto.
Vediamo, lei dice, sul punto le parti si sono espresse definendo il material reverse change. Questo è uno spunto che vale la pena di essere accolto, no? Il nostro amico dice, attenzione, che del problema della sopravvenienza, il contratto parla, e parla nel momento in cui la pagina 3 delle definizioni ci dice cosa può essere material reverse change. Ricordate che c'è una definizione che parte larga, diciamo, e poi si stringe attraverso il carve out di tutti i casi che non sono material reverse change. Mi pare che lei dica anche che però poi il material reverse change non è seguito da una generale possibilità di termination. Ecco, facciamo una verifica insieme, perché questo è il punto importante per capire qual è la, secondo le parti, la rilevanza della, se si verifica la material reverse change come definita, sia pure in termini restrittivi, a pagina 3 del contratto, che cosa può accadere? Ricostruiamolo un attimo insieme, così, che questo è un punto che non abbiamo chiuso finora. Vediamolo insieme, appunto, perché così.
Che la procedura per ottenere il consenso.
Lei sta richiamando, io stavo guardando il 4.2, poi vediamo insieme. Lei sta guardando?
Il 3.1.2, la lettera H.
3,
e poi 3.2.
Sì, 3.1.2H. 3.1.2H. Vediamo insieme prima il suo. 3.1.2H. Allora, il seller assicura che la company non sarà gestita, o meglio, che la company non gestirà il magazzino in un modo che possa avere un material reverse effect, però non ci dice cosa succede se così non è, no? Per adesso. Cioè, quello che stavo cercando, sì. Cercavamo insieme di vedere se può uscire dal contratto oppure no in caso di material reverse change. Qui non ci dice.
Nel 3.2,
sì?
Se succede, cioè se il hotel voglia compiere qualcosa con material reverse effect, però poi mette la procedura descritta dal punto 3.2, cioè dovrà comunicare all'altra parte, e se l'altra parte rimane in silenzio potrà comunicare.
Scusate piano, dove stiamo leggendo? Siamo tutti insieme qui.
3.2 immediatamente sotto.
3.2. 3.2, ah eccoci. Allora, lo schema sarebbe,
cioè non è una termination, ma è un modo per ottenere il consenso dell'altra parte a compiere qualcosa che potrebbe essere considerato come un material change.
Però non c'è la possibilità di uscire fin qui, no?
No.
Appunto, ecco, siamo d'accordo. Allora, fin qui il material reverse change che viene richiamato 312H può far scattare la procedura del 3-2, ma non al fine di consentire al buyer di uscire fin qui. Io stavo guardando il 4-2. Perché il 4-2 prevede un'ipotesi di uscita dal contratto di termination, no? Però sono un'ipotesi diversa, no? È solo per fare il quadro. Cioè di termination si parla nel 4-2, ma l'ipotesi di termination è conseguente alla mancata autorizzazione, quindi a un evento esterno, non invece all'ipotesi che si verifichi una materia per esempio. Allora, se è così e se non troviamo altri profili di rilevanza della materia del exchange in questo contratto.
C'è il 6.1.7.
Ok, 6.1.7.
Ah, appunto la materia del exchange.
Sì.
Però c'è una garanzia.
Sì. Però la garanzia dà luogo all'indemnity, non dà luogo a un... Allora, possiamo riassumere insieme dicendo che le parti hanno previsto la possibilità che si verifichi una material exchange, ma non ne hanno tratto la conclusione che il rimedio per il buyer, se si verifica, sia la termination. Come pure è possibile che le parti facciano, perché sappiamo che in caso di materia dell'accendere le parti possono prevedere quello che noi chiameremmo il recesso del buyer, cioè consentire al buyer di non stipulare il close. Allora, fatta questa considerazione, direi che abbiamo un conforto, nel senso che il contratto non è costruito dalle parti come un contratto che è volto a consentire di uscire, no? Pare che questo sia. Allora, proviamo a dire che l'articolo che stiamo esaminando non sembra essere sufficiente per escludere l'applicabilità di principio dei rimedi di cui l'articolo 1400, dei rimedi di cui l'articolo 1466. Bene, questo mi pare un passaggio importante. Proseguiamo leggendo le cose che ci interessano di più. Il language non ci dice granché, ci sta solo dicendo che la lingua del contratto è l'inglese, poi si occupa di tasse. Fa quel discorso che abbiamo fatto più volte, cioè che le schedules sono, gli allegati sono parte integrante del contratto. Norma, clausola contrattuale importante su cui vorrei soffermarmi è quella del 12.11. No inducement or reliance. Che cosa vuol dire? O independent assessment. Che cosa vuol dire? Leggiamola e poi commentiamola. With respect to the company and any right or obligation to be transferred under or pursuant hereto, the buyer declares in state that it has not been induced by and has not relied upon any representation, warranties or statement, whether expressed or implied, made by the seller, any affiliate of the seller or any other agent, employees, authorities, advisors or other representatives or by any other person representing or purporting to represent the seller that are not expressly set forth in this agreement. Siamo fino in fondo, whether or not any such representation, warranty, or statements were made in writing or orally, and none of the seller, any affiliate of the seller, or any agent, employee, attorney, advisor, or representative of the seller, or other person shall have or be subject to any liability to the buyer or any other person resulting from the distribution to the buyer or buyer use of any such information. Allora, che cosa ci sta dicendo questa clausola? Ci sta dicendo due cose che poi in qualche misura coincidono. il Bayer dichiara e statuisce: io non ho fatto affidamento per concludere il contratto su alcuna informazione che mi abbia dato qualcuno dell'entourage, diciamo, del seller. Prima affermazione. Seconda affermazione: nessuno dell'entourage del seller si è, uso questa espressione per sintetizzare tutti questi soggetti che vengono elencati, è responsabile, in liability, nei confronti del buyer per aver dato queste informazioni. Informazioni si intende aggiuntive rispetto alle representation warranties set forth in this agreement. Cosa vuol dire questa clausola? Questa clausola vuol dire: ci sono delle representation warranties nel contratto, sono quelle che abbiamo commentato prima. Molto bene. Ce ne sono di altre informazioni? Può il buyer dire: va bene, d'accordo, ci sono le representation warranties, però l'amministratore delegato della target mi ha detto che la redditività della target da anni cresce del 5%. Ho ottenuto io una garanzia di redditività? Non l'ho ottenuta, se no non sarei qui a fare questo discorso. Non c'è nell'elenco delle garanzie una garanzia di redditività, però l'amministratore delegato della target mi ha dichiarato, magari per iscritto, alla mia domanda: mi fa vedere il trend di crescita, quanto la produttività della target? Certo, volentieri, guardi come stiamo andando bene. E mi manda una mail con un prospetto. Posso io, buyer, dire: ma io ho fatto affidamento su questo prospetto, non sono riuscito o non abbiamo negoziato di metterla in una garanzia del seller, però non possiamo negare che mi sia stata passata questa informazione. 12-11. Eh no, amico mio, tu buyer questo non lo puoi dire. Dobbiamo evitare che tu possa dirlo. Dobbiamo evitare che tu possa fare questi discorsi. Come dire, o tu ottieni che io seller ti dia una garanzia formale, e quindi che nell'elenco delle garanzie fino al 7 ci metto questa garanzia, e allora va benissimo, la negoziamo, io accetto di dartela, la scriviamo, io ti darò gli indennizzi, e detto tra parentesi, negoziamo in funzione di questa garanzia anche il prezzo, perfetto. Ma se così non è, non è che tu puoi in qualche modo allargare l'ambito delle garanzie che ti ho dato invocando delle informazioni che ti abbia dato sia pure qualcuno che fa parte del seller. Questo non lo puoi dire. C'è qualche problema? Questa clausola ci crea qualche problema secondo voi o no? Problemi di dolo del terzo, lei dice, vediamo. Facciamo un piccolo inventario di possibili dubbi. Lo scopo della clausola mi pare che sia chiaro, no? Non dovremmo avere dei dubbi. Perché la clausola è stata inserita? Chiediamoci se crea per il diritto italiano qualche problema. Qualche altro punto? Sì.
Ma forse una responsabilità precontrattuale, 1837, nel senso che la buona fede si intende come oggettiva in questo caso, però per dichiarare una cosa che in realtà non è vera, seppur non possa essere considerata una garanzia, può essere considerata completamente valida.
Quindi, lei dice, potrebbe porci un problema di responsabilità precontrattuale, vuole articolare meglio la risposta, in che senso?
Nel senso che se un manager, per esempio l'amministrazione delegata, dovesse dichiarare qualcosa che in realtà non è assolutamente vero, avrebbe avuto una buona fede contrattuale oggettiva.
Sì, e quindi questa clausola produrrebbe l'effetto di rendere irrilevante la dichiarazione del manager? se ho capito bene, lei sta dicendo, saremmo in presenza di una clausola che vorrebbe escludere la rilevanza di qualche cosa che invece rilevanza deve avere, se ho capito bene il suo pensiero. Quindi, prego.
Forse anche nell'ottica dell'interpretazione, cioè una ipoteticamente riscritto potrebbe essere anche un documento che potrebbe considerare per determinare la comunicazione delle parti, non considerando il contratto.
Sì, il terzo intervento potrebbe essere vista come una clausola che limita le circostanze rilevanti ai fini dell'interpretazione, no? In linea di principio, solo per capire i sentimenti vostri, le reazioni vostre, questa clausola la vedete come una clausola che pone problemi seri oppure perché le parti non potrebbero dire io buyer non ho fatto affidamento su dichiarazioni che non si siano tradotte in garanzie? La trovate una clausola innocente, una clausola preoccupante per un giurista italiano? Proviamo a ragionare come sempre partendo dal diritto italiano, poi scendiamo alla clausola. Le parti potrebbero in un contratto validamente pattuire quanto segue. Non sorge alcuna responsabilità precontrattuale dalle trattative che precedono la conclusione del contratto. Si può in un contratto validamente inserire una clausola come questa? Quale che sia stato il comportamento delle parti in sede di trattativa, questo comportamento non può dar luogo ad alcun rimedio in capo alla parte che possa eventualmente lamentare qualche comportamento dell'altra parte che sarebbe altrimenti censurabile. È valida una clausola come questa?
No.
Perché non è valida se non è valida una clausola come questa? Perché lei dice l'articolo 1337 è inderogabile. Perché l'articolo 1337 è inderogabile? Dove sta scritto che l'articolo 1337 è inderogabile?
Perché non ha senso dire tu mi hai ingannato, ti sei comportato male contro di me, però lo puoi fare, non hai responsabilità, non ha proprio senso di dire.
Il problema non è sempre il fatto della reazione o esclusione della responsabilità.
Prego,
non si capisce. Il problema non può essere impostato sempre in termini di limitazione e esclusione della responsabilità. Quindi, fin tanto che si esclude la colpa lieve è tutto possibile, ma nel momento in cui si dice che la responsabilità è esclusa per la colpa grave, questo non è possibile.
Allora, noi come vedete cominciamo ad avere già delle risposte differenziate, no? Perché una prima risposta è nel senso, una clausola come quella che lei si sta descrivendo sarebbe una clausola nulla, perché sarebbe una clausola limitativa, in deroga a una norma imperativa, qual è il 1337. Un'altra risposta è no, non è che sarebbe nulla, sarebbe valida se si esclude la colpa semplice, sarebbe nulla se si esclude il dolo o la colpa grave. Sono due risposte diverse evidentemente, no? Sono già due risposte nettamente diverse, perché una cosa è dire sempre nulla, una cosa è dire è nulla nei limiti in cui non è compatibile col 1229. Cominciamo a vedere questa seconda risposta. Il 1229, che come ricordiamo sancisce la nullità di clausole limitative della responsabilità, è applicabile al tema di cui ci stiamo occupando?
Secondo me no, perché riguarda appunto l'obbligazione, quindi la responsabilità contrattuale, mentre qui stiamo parlando per l'appunto della responsabilità extracontrattuale, in quanto il 1237 va visto con la specificazione del 2043. Come lo stesso 1338.
La responsabilità contrattuale è ciò che non è responsabilità a spazio illecito, quindi.
Allora, facciamo facciamo un po' di ripasso insieme del diritto civile dei contratti, che va benissimo. Come vedete poi si torna sempre a parlare delle cose di fondo, no? Allora, prima risposta, 1229 di che cosa si occupa? Si occupa della limitazione della responsabilità di un soggetto che viene indicato come debitore per il fatto che quel soggetto debitore è inadempiente. Tutto. Allora, questa norma, il 1229, riguarda la responsabilità aquiliana, cioè riguarda il 2043, cioè la responsabilità da fatto illecito? Beh, sembrerebbe dover rispondere di no, no? Come lettura. Il 1229 è una norma che riguarda l'obbligazione, l'inadempimento dell'obbligazione e quindi eventuali limiti alla responsabilità che deriva dall'inadempimento di un'obbligazione, mentre sappiamo che la responsabilità civile non deriva dall'inadempimento di un'obbligazione, ma deriva da un fatto illecito. Allora, se è vero che la responsabilità precontrattuale è un'ipotesi di responsabilità aquiliana, cioè da fatto illecito, in prima battuta il 1229 non si applica. Ma è vero, perché bisogna passare tutti i passaggi, è vero che il 1337 è un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, oppure lo dice il nostro amico magari ricordando quello che ha letto da qualche parte, ma noi possiamo dirgli che non siamo così sicuri che abbia ragione? La responsabilità precontrattuale si fonda su un fatto illecito del 2043 oppure su qualcos'altro? Su cos'altro potrebbe fondarsi?
Prego? Su un obbligo di legge, che è quello di comportarsi secondo buona fede.
Su un obbligo di legge, che è quello di comportarsi secondo buona fede. Se fosse fondato sulla violazione di un'obbligazione ex legge, noi avremmo una responsabilità contrattuale. Perché, come sappiamo, per responsabilità contrattuale, usando un aggettivo infelice, si intende dire responsabilità da inadempimento di obbligazione. Quindi responsabilità da inadempimento di obbligazione sarebbe anche nel caso di responsabilità da inadempimento all'obbligazione di comportarsi secondo buona fede. Allora, quale delle due costruzioni è quella che dobbiamo ritenere corretta? Il 1337 è l'inadempimento, un'obbligazione di buona fede ex legge o è un fatto illecito? Questa domanda è molto importante, al di là di quello che stiamo studiando, approfittiamo per tornare un attimo al nostro discorso di parte generale, perché? Perché cambia molto a seconda di quello che noi studiamo, no? Perché dire che una responsabilità è contrattuale o che una responsabilità è aquiliana cambia sull'onere della prova e cambia sulla prescrizione. Cambia sull'onere della prova, perché la prova della colpa si deve dare da parte del danneggiato se è responsabilità aquiliana ed è vero il contrario nel caso di responsabilità cosiddetta contrattuale, la prescrizione da 5 passa a 10 anni, no, a seconda che sia extra contrattuale o sia contrattuale, quindi cambia molto. La risposta a questa domanda è responsabilità dell'adempimento di un'obbligazione in legge di buona fede o è una responsabilità aquiliana, vede contrapposte le posizioni, se si può sintetizzare così, della giurisprudenza e della dottrina. Perché la giurisprudenza prevalente è da sempre, ancora oggi, nell'ottica della responsabilità aquiliana del 2043. Invece la dottrina ha fatto ogni sforzo per portare la responsabilità precontrattuale nell'ambito della responsabilità da inadempimento di obbligazione. Perché questo? Al di là delle possibili ragioni dogmatiche, diciamo, di costruzione del fenomeno, per una ragione molto semplice, e cioè che si vuole cercare di favorire la posizione processuale del soggetto leso. Se io voglio favorire il soggetto leso, articolo la responsabilità dell'articolo 1337 in termini di responsabilità contrattuale, perché sollevo appunto soprattutto il soggetto leso dall'onere della prova della colpa, e questo cambia molto. Se io invece eccetera eccetera, sarebbe il contrario. Anche può essere rilevante il dire che gli ho più tempo per fare valere un'eventuale violazione del 1337. Quindi la tendenza dottrinale è sempre stata quella di spostare il 1337 dalla responsabilità extracontrattuale alla responsabilità invece contrattuale, soprattutto nel settore dei contratti finanziari, per poter dire soggetto leso, a me basta dire che tu hai violato il principio di buona fede, se poi c'è qualcuno che deve provare che questo è stato fatto senza colpa, è l'intermediario finanziario che deve provare, non sono io che devo provare la colpa dell'intermediario finanziario. Quindi diciamo che la risposta a questa domanda è, può essere bianco o nero. Se uno ci chiede la responsabilità contrattuale è 2043 o è 1218, noi dobbiamo rispondere così. La posizione giurisprudenziale è nel senso del 2043, però le tendenze più recenti sono nel senso, e cominciano ad avere seguito anche in giurisprudenza, nel senso della responsabilità contrattuale. Allora, detto questo, è più facile arrivare al 1229, ma è necessario dire questo per arrivare al 1229? La risposta è no, nel senso che il principio di cui è l'articolo 1229 si ritiene applicabile anche alla responsabilità aquiliana. Questo è un punto difficile, diciamo un passaggio difficile, perché è un punto su cui fare un minimo di riflessione. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo c'è un 1229. Il 1229 si occupa delle clausole di limitazione o di esonero dalla responsabilità. Il caso classico è che le parti di un contratto limitino la responsabilità dell'uno o dell'altro. Da che cosa? Da inadempimento di un'obbligazione. Di che tipo? Contrattuale. Questo è il caso classico. Però, se le parti di un rapporto, per l'ipotesi di una responsabilità extracontrattuale che dovesse nascere dal loro rapporto, ritenessero di stipulare un patto limitativo della responsabilità, questa clausola sarebbe nulla o sarebbe valida? Vi è dottrina autorevole che risponde no, il 1229 è un principio generale che vale per ogni tipo di responsabilità, non solo per la responsabilità da inadempimento di un'obbligazione, ma anche per la responsabilità aquiliana. È valido un patto limitativo della responsabilità aquiliana, nei limiti naturalmente della colpa semplice. Lo stesso discorso, non c'è un divieto assoluto di limitare la responsabilità aquiliana. C'è un divieto relativo nei limiti della colpa grave, della colpa semplice. Parentesi, per concludere un attimo su questo punto, se non si sta parlando di tutela di diritti fondamentali, una clausola limitativa della responsabilità, quando il bene leso è un diritto fondamentale, sarebbe nulla in toto. Per esempio la clausola limitativa dei danni alla persona, allora quello no, no, seguite. Se si dovesse dire tra due soggetti, se io dovessi danneggiarti la persona per colpa semplice, non sarò responsabile, questa clausola sarebbe nulla. Ma se parliamo non della persona, ma parliamo del patrimonio, si ritiene che non vi sia alcun ostacolo a pattuire una limitazione della responsabilità, nei limiti però sempre della non imputabilità del fatto illecito a colpa grave, perché se questo fosse, così come per l'adempimento dell'obbligazione, non sarebbe consentito limitare la responsabilità. Per adesso chiudiamo dicendo, allora noi siamo in questa situazione, che non c'è un ostacolo ad applicare l'articolo 1229, né se consideriamo la responsabilità precontrattuale da inadempimento di obbligazione, perché allora non c'è ostacolo alcuno, perché stiamo parlando di un caso che rientra nel 1229, ma neanche se dovessimo con la giurisprudenza tradizionale considerarlo un caso di 2043, perché sempre potremmo fare riferimento all'articolo 1229. Allora, riassuntivamente, il tema che noi dovremmo porci è: una clausola come 1211 è compatibile con il nostro sistema? Lo è se rispetta i limiti del 1229 e se no non lo è? Non lo è affatto, perché costituisce una deroga a una norma imperativa, qual è l'articolo 1337, non lo è affatto perché legittimerebbe comportamenti che costituiscono dolo. Ecco, questi mi pare che siano i tre quesiti che noi dobbiamo porci con riferimento all'articolo 1211.